Il mare ciaccato. Un racconto dall'antologia Pillole di cattiveria di Pelagio D'Afro. Una ricciola relativamente piccola, quasi un metro dalla coda alla punta del muso, si avvicinava lenta, regale, alla ricerca del proprio pasto tra alghe e rocce, muovendo appena la coda forcuta. La livrea argentea azzurra, con una linea longitudinale color oro, spiccava sul blu intenso del mare alle prime ore del giorno. Simone era invisibile, perfettamente mimetizzato sul fondale, l'arpione spianato, concentrato a seguire la preda sempre più vicina. Aveva atteso immobile, in apnea, per quasi 2 minuti, mantenendo al minimo la frequenza cardiaca. E appena il bersaglio era comparso lo aveva seguito, con spostamenti millimetrici dell'arbalete. Adesso era pronto a colpire. Fu a quel punto però che un malaugurato raggio di sole, trapelato tra gli strati d'acqua salata e rifratto da innumerevoli particelle in sospensione, si riflesse su qualcosa, proprio dietro la pinna dorsale del pesce. Simone fissò lo sguardo su quel piccolo lampo della testa, e per un attimo ebbe la sensazione di sentire che una voce sussurrasse il suo nome nella corrente. Questo bastò perché perdesse la concentrazione. Tirò il grilletto e la fiocina uscì sibilando dall'arbalete, ma troppo tardi. La punta dell'asta strappò qualche scaglia dal dorso della ricciola che, scodando tutta storta, s'allontanò verso il mare aperto. La bestemmia risuonò nelle profondità marine e, risalendo in una bolla, prese la via del cielo. Simone la seguì ed emerse per prender fiato. Si appoggiò alla boata su, scosse con nervosismo la testa. La chioma ricciuta si agitò come un ciuffo d'alghe bagnate. Aveva promesso a Ilenia, la badante di un vicino ottagenario, che avrebbe trascorso una serata speciale nel suo monolocale da scapolo. Le ostriche, pescate la notte precedente alla barriera davanti al porto, erano già in frigo, così come le cozze, giganti neri estirpati dai piloni della raffineria della vicina Falconara. Mancava il principe della serata, sua maestà in crosta di sale, e lui se lo era appena fatto sfuggire come un pivello. E pensare che la visibilità era quella giusta, col mare ciaccato, che in dialetto anconetano significa abbastanza torbido da ingannare l'occhio di un pesce, ma non tanto da impedire a un pescatore abile di far la sua preda. Prese fiato. Cercò di calmarsi. Poi si immerse di nuovo a controllare cosa avesse attirato la sua attenzione. Una piccola fede d'oro incastrata tra roccia e mitili. Simone la intascò, poi si rimise a pescare. La giornata però fu poco proficua. Quando emerse ai piedi della seggiola del Papa, un grosso bitorzolo roccioso su una cresta di pietra che viene giù quasi a verticale sotto la falesia del passetto di Ancona, il carniere conteneva solo 2 cefali e 3 piccoli sarghi, tutti colpiti al corpo. Niente di veramente adatto alla serata con Ilenia. Doveva trovare un'alternativa. Non voleva sfatare il mito del pescatore esperto e abile, quello delle esecuzioni perfette. Diceva così quando il segno dell'arpione sul corpo della preda quasi non si riesce a vedere e i ristoratori possono comprarla e rivenderla come se fosse arrivata con tanto di marchio fiammante dell'ASL sulla cassetta di polistirolo. Risalì il sentiero lungo la falesia con passo lento. Solo mentre entrava in macchina con ancora la muta indosso, sul sedile coperto da un tello di plastica che gemeva come una cosa viva, si ricordò dell'anello e lo guardò. All'interno c'era un'iscrizione con un nome: Marietta. Che coincidenza, pensò. Marietta era una celebre pescivendola anconetana dai trascorsi alquanto burrascosi che trascoloravano nel mito. La tinta chioma biondastra con ricrescita grigia e vezzosa fiezza blu incorniciava un volto pendulo e gonfio, e le labbra, sempre d'un rosso acceso, si aprivano su denti terrigni di nicotina. Insomma, un fiore di donna. Eppure, solo da lei si trovava il pesce nel periodo del fermo biologico, sempre fresco e sempre di prima scelta. Spesso erano esemplari intatti, procurati dallo stesso Simone e da altri pescatori subacquei altrettanto abili. Altrettanto spesso c'erano nel mucchio prede vietate, come le chele di paguri locali oppure tonni sotto taglia. In quel momento Marietta era la persona che faceva per lui. Crepi l'avarizia, si disse Simone. Avrebbe comprato da lei il piatto giusto per la serata con l'Ilenia. Il banco di Marietta si trovava in una zona un po' isolata del porto peschereccio, il cosiddetto Mandracchio. Nei pressi della vecchia fiera della pesca, Marietta stazionava con un suo vetusto camioncino frigorifero. Per motivi misteriosi, non c'era poliziotto o finanziere che le facesse mai un controllo. Simone si accostò, agitando la manone in un saluto. Marietta rispose con il suo sorriso giallastro. «Ciao, bel giovine, che mi vendi oggi una delle tue esecuzioni perfette?» «Oggi non vendo, Maria, oggi compro». «Ah, te sei smosciato l'arpione», rispose la vecchia con un sorriso laido, lasciando penzolare un arto come se fosse una morta appendice. Simone si esibì in una risatina forzata. «No, Maria, l'arpione va alla grande, ma oggi voglio stupire la mia ragazza. Che c'hai lì?» La vecchia esibì la solita ampia scelta e Simone si decise per una bella corvina. Quando sentì il prezzo si sentì anche mancare, rammaricandosi ancora di più per la preda sfuggitogli poche ore prima. Poi però si ricordò dell'anello. «Marie, stamattina ho trovato questo», disse, mostrandogli tra pollice e indice. «C'è il tuo nome sopra». Marietta alzò la testa. I suoi occhi guizzarono verso il monile e per un attimo un'espressione languida e oscena le comparve sul volto. Quella è roba da giovani, maschione, magari di mia nipote». «Tua nipote?» «Sì, la sua brava mamma l'ha chiamata Marietta, proprio come me. Fallo vedere a lei e la prossima volta ti faccio un bello sconto». «Ma che c'entra? Se il tuo nipote lo lascia a te», replicò Simone, offrendo l'anello sul palmo aperto di una mano. «Così lo sconto me lo fai adesso», avrebbe voluto aggiungere. Ma la vecchia lo interrompe, parandoglisi davanti con occhi speritati e un sonoro «iii» che gli fece accapponare la pelle. Non si capiva se fosse un verso di raccapriccio o una risatina che fosse uscita fischiando dalle esauste vie dei bronchi. Fatto sta che ora se ne stava davanti a lui, placida, con un sorriso sghembo, porgendo una sportina in nylon attraverso il bancone. «Ti ci ho messo un po' di chele di granchio, oggi sono speciali». Va bene», disse Simone prendendo il sacchetto. «E dove la trovo, mio nipote?» «Alla grotta vecchia, dietro la seggiola del Papa». «La grotta vecchia, ma se non ci va mai nessuno?» «Vacci la sera, dal martedì al venerdì, dopo le 11. Vedrai che ci trovi mia nipote che lavora. Mi dà una mano, è una brava ragazza». A Simone suonava strano. Le grotte del passetto erano antichi rimessaggi delle barche, ormai utilizzati quasi esclusivamente come minuscole abitazioni estive dagli orgogliosi grottaroli anconetani, discendenti dei pescatori che le avevano scavate più di 100 anni prima. Quella grotta però era un rudere, chiuso da una porta scrostata e fatiscente. Gli scivoli in legno per far scendere la barca in acqua erano marci, e il passaggio per raggiungerla era diventato arduo da quando il mare aveva sgretolato la gettata di cemento che conduceva fin lì. «Comunque provarci non costava niente», pensò. «Uno sconto è pur sempre uno sconto». Certo che era strana forte la vecchia. Erano riflessioni profonde, ma che presto dovettero lasciare il campo all'attesa languida della sera con Ilenia. La sera successiva, con la consueta andatura caracollante da massiccio John Wayne Ostrano, Simone scendeva di nuovo lo stradello per la spiaggia della Grotta Azzurra. Il sentiero era a stento visibile, ma lui sembrava non aver bisogno di distinguerlo. Procedeva con il passo fermo d'un cieco a casa propria. Non era di buon umore, e tra un passo e l'altro sbuffava, scuotendo la chioma incolta. L'incontro con Ilenia era stato un fiasco. Dopo la cena strepitosa, qualcosa non aveva funzionato. Forse erano le state le chele di granchio, forse il verdicchio, un fiasco, giusto appunto. O forse era il fastidioso costante pensiero che lo assillava, quello della fede recuperata sul fondale. Già, Marietta. La vecchiaccia gli aveva portato sfiga, ne era sicuro. L'arpione glorioso, citato nelle ballate da taverna e messo in ottava rima da Bardi, aveva fatto cilecca. Ilenia era stata gentile, ma anche quella gentilezza l'aveva infastidito. Gli era sembrata buonismo, compassione, e la serata si era conclusa in maniera molto diversa da come aveva sperato. Poi era rimasto da solo, a girarsi nel letto, con la spiacevole sensazione che qualcuno lo prendesse in giro nel buio. Ogni tanto accendeva la lampada sul comodino, guardava l'anello che mandava barbagli sinistri vicino alla vecchia radosveglia e finiva per farsi un giro per casa, controllando la chiusura della porta e bevendosi un bicchiere d'acqua prima di rimettersi a letto. Non c'era nessuno, questo era certo. La mattina dopo si era sentito uno straccio. Prendendo il caffè, si era andato rafforzando il pensiero che la sfortuna fosse legata all'anello. In fondo aveva mancato la prima preda per colpa sua e anche il secondo fallimento era riconducibile a quell'infausto oggetto. Aveva quindi deciso che c'era solo un modo per mettere fine a quella storia. Lo avrebbe dato alla nipote di Marietta, fanculo agli sconti e a tutto il resto. Giunto che fu alla fine del sentiero, si arrampicò sulla rete che delimitava la zona a pericolo frane e con un balzo superò lo spazio che lo separava dal portone d'ingresso. Il legno era tutto consunto e manteneva solo remote tracce di una vernice azzurra. Dall'interno però trapelava una luce. Simone fece per bussare e sollevò la mano, che però rimase sospesa a mezz'aria. La porta, infatti, si aprì davanti a lui, cigolando sui cardini come nei vecchi film dell'orrore. L'interno era in penombra e rumori secchi, simili allo schioccare di piccole ossa spezzate, risuonavano dall'interno. «C'è nessuno? Marietta?» disse, affacciandosi. Simone fece un passo. Nell'area d'ingresso poggiava una vecchia barca sfondata. Alcune reti strappate e altri oggetti non meglio identificati, rischiarati appena dal bagliore che proveniva da dietro la curva in fondo della grotta. Avanzò, verso il chiarore e verso i rumori di ossa spezzate. L'altra metà della grotta era molto diversa dall'ingresso. C'erano un piccolo lavabo, una brandina, un armadio, uno specchio rotto appeso al muro e addirittura una porticina che conduceva probabilmente a un ulteriore ambiente. Su un fornello da campo sobbolliva un pentolone da cui giungeva un odore penetrante, un misto di finocchio forte, pomodoro e frutti di mare. Una figura, china sul lavabo, gli volgeva le spalle. Da dove si trovava, Simone vedeva solo una chioma castana che scendeva su una felpa sformata e un paio di jeans sdruciti, che però fasciavano forme dall'aspetto indubbiamente femminile. Il laccio di un grembiule si chiudeva proprio sopra i calzoni. La mano sinistra della figura pescava qualcosa da un cesto. Il braccio sinistro si torceva e un tac-tac risuonava nell'aria. Una, due, tre volte. Senza nemmeno girarsi a guardarlo, la donna si fermò e disse: «Oh, resti lì a fissarmi il culo o mi dai una mano con le crocette?» Simone sussultò, poi si mise a ridere, una delle sue risate grasse da fumatore pentito. «Sei tu, Marietta?» La ragazza si voltò. Era di media altezza, i capelli castani incorniciavano un volto ovale, di una bellezza greve, carnale. La pelle era abbronzata, segnata precocemente da rughe di sole. Il seno, pesante, si alzava e abbassava sotto la felpa ogni respiro. «E chi cazzo vuoi che so?» Poi mostrò le mani. Nella sinistra reggeva una pinza, nella destra il guscio ritorto e ricoperto di spunzoni di un garagolo, il mollusco che i locali chiamano crocetta. «Allora, mi aiuti a sbeccarli?» domandò. E intanto sbeccò la coda di un guscio per poi gettarlo in un secchio da cui proveniva un forte odore d'aceto. «Sei Marietta? La nipote di Marietta?» «Sì, tutte do.» Simone sorrise. «M'ha mandato tua nonna. Non per le crocette, però. Per questo.» E le porse l'anello. Lei lo prese e lo guardò. Lo soppesò. Poi fissò su Simone i suoi profondi occhi neri, che a poco si riempirono di lacrime. Simone rimase un attimo immobile, come indeciso. Poi si avvicinò e le pose una mano sulla spalla. «Oh, che c'è? Scusa, non volevo, non capisco.» «C'è niente da capire. Quest'anello è di una persona che non c'è più, una persona che per me era importante.» Simone la abbracciò. Poche erano le certezze nella sua vita, ma tra queste la più indiscutibile era che non si potesse lasciar piangere una donna senza abbracciarla. La pinza cadde a terra e un rumore come di risacca giunse dalla porta in fondo alla grotta. «Grazie per avermelo riportato», disse la ragazza. «Era mio sto anello, è da tempo che l'aspetto, da tanto, tanto tempo. L'ho trovato qui vicino, dove nuotano le ricciole e le spigole, quelle grosse.» Cezzò. «Lui l'ha perso lì e lì si è perso.» Lo strinse forte e lui immerse la testa in quei capelli che profumavano di mare. I seni della ragazza gli premevano sul torace. Grazie per avermelo portato, ripeté e sollevò il volto a fissarlo negli occhi. L'arpione diede segni di vita. Con un certo imbarazzo, Simone si rese conto che la sua virilità premeva contro il corpo di Marietta. Forse non era nemmeno maggiorenne, sembrava giovanissima, ogni momento di più. Eppure aveva in sé qualcosa di strano, di terribile, magnifico. Simone chinò il capo e la baciò. Lei strinse il suo volto tra le mani e lasciò che le loro lingue giocassero come due anguille nell'epoca degli amori. Poi lo spinse sulla brandina, gli slacciò i calzoni e lo guardò fisso negli occhi, con lo stesso sguardo languido e un po' laido della nonna. Quindi si spogliò a sua volta e prese a montarlo, piantandogli le unghie nel torace e muggendo come mare in piena. Quando i rumori di risacca, dalla porta chiusa, si fecero più intensi, Simone si voltò a guardare, ma Marietta gli girò il capo perché la fissasse negli occhi. L'amplesso fu brevissimo e intenso. «Vieni a mangiare, così puoi dormire più», disse lei, levandosi dalla brandina. Simone seguì con lo sguardo quella ragazzina che si comportava come una donna esperta, stupefatto e affascinato. Richiuse i calzoni e si diresse al tavolino che lei stava apparecchiando con un piatto e le crocette. Gli versò anche un bicchiere di bianco da un vecchio fiasco. Quindi gli prese la mano e gli fece indossare l'anello all'anulare. Lui la guardò sempre più stupito. «Magna», gli disse, «e beve. Oggi è il tuo giorno fortunato». Simone bevve e mangiò, senza parlare e con addosso un senso di straniamento. Quel vino e quel cibo avevano un sapore forte, inusuale, ma non cattivo. Di colpo gli occhi gli si fecero pesanti e la testa cominciò a pendere verso il piatto. Solo i continui tonfi provenienti dalla porta lo tenevano sveglio. Continuò a chiedersi cosa accidenti fosse finché il cuore non si fermò. La ragazza accompagnò la sua caduta dalla sedia sul pavimento lurido della grotta, lo trascinò sulla branda e si sdraiò accanto a lui. «Dormi bambino, dormi tesoro», gli sussurrò nelle orecchie, mentre i tonfi dalla porta crescevano d'intensità e gli ultimi spasmi scuotevano il corpo dell'uomo. Poco prima dell'alba, la ragazza si alzò dal letto e si guardò nello specchio appeso alla parete. «Dura sempre troppo poco», disse tra sé, quando i lineamenti del volto presero a squagliarsi, trasformandosi poco a poco nel volto da bulldog della vecchia Marietta. «Alzati, campione», borbottò la vecchia, rivolta al corpo disteso sul letto. Simone si levò sulle gambe, malfermo, il capo piegato su un lato. La donna aprì l'armadio e ne strasse un arbalete. «Prende questo». L'uomo sollevò una mano e abbrancò l'arma. «Apri la porta». Simone obbedì e una zaffata di morte invase l'ambiente sotterraneo. Un corpo semiputrefatto sguazzava a terra in una poltiglia fatta d'acqua di mare e liquami di decomposizione. Gli occhi, che per qualche misteriosa ragione apparivano ancora intatti, roteavano nelle orbite in mezzo alla carne marcia di quello che poteva essere un volto. «E mo sparai in mezzo agli occhi». Simone puntò l'arbalete e fece partire la fiocina. I patetici resti di ciò che un tempo era stato un uomo smisero di agitarsi. «Ha detto, oie la fiocina, spostalo e buttalo nella buca che c'è lì dietro», ordinò la vecchia Marietta, agitando l'unghia di un indice storto e giallastro. Simone eseguì e un lavorio chitinoso seguì al tonfo del corpo che cadeva nell'acqua. «Brava, così i granchi mangiano bene e vengono saporiti per il rito degli antichi». La vecchia si mise a rassettare il desco, cantilenando mozziconi di strofe. «Cancri scaracoli vinoque, servat mater, usque morietur et ultra». Ritacchiò e poi aggiunse: un tempo la sapevo tutta». Tolse il fiasco dal tavolo per riporlo sulla scanzia a mezza marcia e riprese a canticchiare come improvvisando: «Col vino di nonna Marietta e l'anello d'amor, sarai pronto a servirla finché non marciranno arpione cuor». La stridula risata dura a lungo, finché due o tre colpi di tosse non le impedirono di rifiatare. Simone la guardava, la mascella pendula, gli occhi che roteavano lentamente nelle orbite. Marietta si voltò e gli si fece incontro. «Sì, hai capito bene», Da questa notte tocca a te. Usalo bene il nuovo arpione. Solo perfette esecuzioni per il tuo dolce amore. Gli occhi di Simone presero a roteare ancora più velocemente quando le oscene labbra della vecchia si accostarono alle sue per un bacio.